25 gennaio 1996, ore 9. Nicola. Cara Lia, perché sei così triste ed angosciata? Vuoi essere tu a risolvere i tuoi problemi? Non senti che sei immersa nell'onda del nostro amore protettivo e che sei entrata in una fase nuova della tua vita in cui le tenebre cedono a poco il posto alla luce? Con un atto nuovo della tua volontà rinnega visioni e ricordi che generano rimorsi tormentosi e sofferenze. Immergiti nell'amore misericordioso di Gesù e buttati tra le braccia della Mamma Celeste. Lì nessun demone oserà accostarsi. L'Eucaristia sia il tuo rifugio, il sangue di Gesù ti ricoprirà continuamente, rifacendoti sempre più nuova e bella. Io ti sono vicino, Nicola. 26 gennaio 1996, ore 9 e 25. Nicola. Mamma, il colloquio telefonico che hai avuto ieri con Eugenio ti ha riportato indietro nel tempo quando egli, preso nel vortice del dubbio a causa degli avvenimenti che lo incalzavano, giustificava il suo operato sostenendo che così facendo metteva al riparo l'esito della beatificazione mia, che altrimenti loro avrebbero annientata. Insiste nel ripetere che leggi ormai codificate, di cui loro se ne fanno scudo, impediscono qualsiasi richiesta che possa partire da una diocesi che non sia il luogo dove è nato o morto il soggetto in questione. Mentre ti porto a riflettere come questo è perfettamente fuori da una logica puramente umana, perché per cause accidentali un uomo può nascere all'estero o morire su di un treno o in mezzo alla strada, quello che più conta è la residenza che sceglie la volontà libera del soggetto come luogo per sua dimora, tanto più se poi il suo corpo alla sua morte trova in quel luogo la sua dimora definitiva. Ti ho sempre ripetuto che proprio di queste leggi e di tante altre ancora deve essere purificata la Chiesa di Cristo. Queste leggi sono proprio come lacci scorsoi che imbrigliano la verità, impedendo alla luce di Cristo di inondare la sua Chiesa. Mamma, è vera presunzione pensare che l'uomo, sia esso sacerdote o vescovo, possa proteggere la mia beatificazione voluta da Gesù stesso e da Maria Santissima. Gli uomini possono solo ritardare, ma ciò sarà iscritto a loro condanna. I tempi siamo noi a determinarli, a voi la scelta se rispondere, eccomi Signore, o cercare altri attenuanti per giustificare il vostro operato. Noi continueremo passo passo a suggerirti le varie mosse. Tu, mamma, siici fedele perché non avvenga anche di te, come alle vergini stolte che non si trovarono pronte all'arrivo dello sposo. 2 febbraio 1996, ore 17:30. Giorni fa era venuta a trovarmi Antonella. Eravamo in preghiera quando ci interrompe per chiedermi se volessi andare con lei l'indomani a Civitavecchia per vedere la Madonnina delle Lacrime. Dico subito di sì, ma poi, riflettendo, le dico: chiediamo prima se c'è posto. La signora che effettua questi pellegrinaggi, interpellata, risponde che non c'era posto. Maria, mia figlia, si offre di accompagnarci in macchina e chiedo subito delucidazioni al nostro amico Giorgio, tenente colonnello che è di stanza proprio a Civitavecchia. Nel breve giro di qualche ora ero già al corrente di tutte le indicazioni possibili. Il giorno 2, anniversario dell'apparizione, lui ci avrebbe aspettato alla villetta dei De Gregori. C'erano tanti preparativi e la sera ci sarebbe stata la processione con il vescovo che si sarebbe mossa dal centro di Civitavecchia per arrivare alla chiesa di Sant'Agostino, dove è custodita la statuina miracolosa. Sentivo che dovevo andare, sapevo che Maria, la Madre Santissima, doveva dirmi qualche cosa. Entro in chiesa con Anna, mia nuora, Antonella, Maria, mia figlia, e Maria Alessandra, mia nipote. Sento subito la presenza di Nicola, il quale mi fa: mamma, lo sai che io non lascio mai la Mamma Celeste. Mi incolonno per vedere la statuina miracolosa, ma la mia anima era tutta presa in un colloquio intimo con Nicola e la Madre Maria. La statuina non suscitava in quel momento grande interesse in me. Mi accosto alla transenna che separa quel corridoio dalla navata, dove i fedeli disciplinatissimi, seduti nei loro posti, seguono con grande fervore la celebrazione della Santa Messa. Mi pregano con gentilezza di uscire per non intralciare l'afflusso delle persone che vanno verso la statua della Madonna. Mi attardo qualche minuto quando una signora che occupava un posto al secondo banco della navata, facendo ad una signorina addetta all'ordine, additando me, di farmi entrare oltre il recinto e mi cede il suo posto. Sono commossa, grata non solo alla signora, ma a Maria Santissima ed a Nicola. Il colloquio si fa più intimo. La mamma celeste mi rivela che il suo sangue è lo stesso sangue del suo Gesù che si è riversato su tutto il mondo riscattandolo. La mia commozione è immensa, fino a soffrirne. Tutto mi torna alla mente. Il sangue di Gesù bambino versato nella circoncisione che la madre raccolse e riversò sull'immane rogo della guerra del Golfo e che in poche ore quella grande tragedia si trasformò in una pace impensabile che ancora oggi regge. E così tutte le promesse di Maria Santissima. Non sperate nella mia vittoria, ma credete in essa, ed io, di vittoria in vittoria, vi guiderò alla vittoria finale. La prima grande vittoria, in data 3 ottobre 1993, festa della Beata Vergine di Pompei, nella quale ottenne dal Padre la salvezza della città di Roma. L'invito costante della mamma celeste a seguire ogni suo suggerimento che Nicola stesso mi confermava finché nessun dubbio intralciasse il suo disegno di amore. E così tante occasioni che loro stessi mi facevano vivere, sia per rafforzare la mia fede, sia per portare sempre avanti il loro disegno. Sono ancora stupita e commossa. Mi accorgo che sono proprio quel piccolissimo granello di polvere, quel piccolissimo tassellino di cui parla il mio Gesù. Il primo che può intralciare il delicatissimo congegno di cui faccio parte, ed il secondo che, se occupa lo spazio ad esso destinato, può chiudere definitivamente questo disegno quasi assurdo ma stravolgente, ideato da un Dio e portato avanti da Maria Santissima. febbraio 1996, ore 8 e 10. Nicola. Maria Alessandra, sono zio Nicola, ascoltami. Nonna ti ha trovato sciupata, assente, stanca e ne ha provato dolore. Io che tutto conosco sapevo che stavi male e che inevitabilmente il tuo fisico così affaticato avrebbe agito sul tuo spirito rendendoti incapace di godere persino della gioia di saperti amata, come delle vittorie riportate nei tuoi esami. Ecco perché con chiarezza ho detto a tua madre di farti visitare. Ma dimmi, hai veramente seguito con spirito di ubbidienza e con lo stesso amore che ha te Emily che i miei suggerimenti? Ascoltami, Alessandra. Tu non puoi imporre al tuo corpo un ritmo che non può sopportare, lo distruggeresti. Vedi, tu dedichi allo studio le ore notturne, ma arrivi ad esse quando già il tuo corpo è stressato da una giornata certo faticosa e le ore di sonno e di riposo che necessariamente occupano le ore della mattinata non sono benefiche fino al punto tale da ristabilire un equilibrio già compromesso. Ascoltami, Mariuzza, io ti voglio tanto bene. Ma devi seguire e mettere in pratica quanto io ti suggerisco. È inutile che mi chiamate in aiuto e poi fate di testa vostra. Devi fare un tuo preciso programma di vita e da quello non devi allontanarti. Le ore del mattino sono le più proficue per lo studio perché il corpo è riposato. La luce del giorno crea sullo spirito un senso di benessere e di fiducia. Inizia con una breve preghiera e dopo una buona colazione dedicati allo studio, sia esso a casa quando prepari un esame o all'università quando devi apprendere. Non dedicare allo studio più di 8 ore, altrimenti trasformeresti la gioia dell'apprendere in tedio, che potrebbe trasformarsi anche in rifiuto, azzerando i sacrifici finora sopportati. Nutri il tuo corpo regolarmente, vincendo i tuoi gusti particolari. Così facendo, darai gloria a Dio che niente ti fa mancare, né di cibo né di amore sollecito da parte dei tuoi genitori. E poi ama, ama sempre. Ciao Mario, tuo zio Nicola. 6 febbraio 1996, ore 6. Da un po' di tempo cerco sui libri di Nicola un messaggio importantissimo che rivela l'inganno annidatosi nella teologia della stessa Chiesa Cattolica che vorrebbe Dio permissivo dello stesso male perché da esso può trarne il bene. Nella mia mente è fotografato quel messaggio, riesco persino a voltare pagina, ma nonostante le mie ricerche non riesco più a trovarlo. È molto palese l'intervento del nemico, ma stamane ho invocato Nicola perché ritorni a dettarmelo. E Nicola, mamma, scrivi. A base di qualsiasi sofferenza c'è un male che l'ha generata. Vedi come il mio tumore è stato la causa del mio tremendo soffrire, ma ogni male trae origine da una colpa di cui noi soli siamo responsabili. Il peccato interrompe i rapporti d'amore con Dio ed il flusso vitale della sua grazia non arriva più ad irrorare né il corpo né lo spirito della creatura. Si verifica così la cancrena di una parte del corpo o una paralisi nello spirito che spegne qualsiasi impulso di bene con tutte le conseguenze terribili che possono arrivare fino al totale distacco della creatura da un padre che sempre l'ha amata. Questo è il naturale processo che si verifica in ogni creatura che soffre a causa del suo peccato. Il volere attribuire a Dio il male di cui noi soli siamo responsabili perché creati liberi, in quanto potendolo impedire non lo ha impedito, è renderlo corresponsabile dello stesso peccato. E giustificare questa accusa dicendo che lo ha fatto perché dalla sofferenza della sua creatura può trarne del bene è negare ancora il suo amore infinito di padre che soffre della stessa sofferenza di quel figlio che geme a causa della sua colpa. A questo punto spontanea nasce la domanda: perché, potendolo impedire, ha permesso che il figlio suo, che non aveva peccato, fosse oggetto di una sofferenza atroce, di una umiliazione così grande ad opera di coloro che doveva redimere? No, mamma, non vi lasciate coinvolgere da un inganno così atroce. Dio Padre ha subito il vostro volontario distacco da Lui e nel suo amore infinito liberamente, come voi liberamente avete ferito il suo amore, manda Gesù perché attraverso la sua libera offerta vi donasse la possibilità di salvezza. Sì, troverai quel messaggio e servirà per rendervi ancora più chiaro questo concetto. A Lucifero oppone il Cristo, al peccato il perdono, alla sofferenza si è accettata, offerta la purificazione. Così la grazia torna a ristabilire l'equilibrio infranto e l'uomo peccatore torna ad essere suo figlio. 12 febbraio 1996, ore 18. Nicola, mamma, scrivi, è Gesù che ti parla. Pina mia, sei in adorazione davanti al tabernacolo che racchiude me in stato di vittima e il nostro colloquio è intimo e accorato. Esso riflette il mio dolore, il tuo dolore. Il mio dolore perché anche io come te sono impotente. Tu perché non riesci a suscitare amore nei tuoi figli. Io per lo stesso motivo. Tu piangi le tue colpe, le tue mancanze, i tuoi errori e nella sofferenza trovi il balsamo che purificandoti le rende accettabile. Ma il mio dolore non trova ristoro, non trova riposo. Tutto vi ho dato di me, la mia stessa vita, fino all'ultima stilla del mio sangue, e non avevo nulla di mio da scontare. Ero il puro, il santo, ero Dio. Ora mi vedi rinchiuso in un tabernacolo che sotto le specie della materia inanimata mi racchiude tutto. La mia potenza di Dio è prigioniera della materia che io stesso ho creato. Impotente perché vittima volontaria d'amore, soggetta al ladro sacrilego, all'impurità del peccatore, all'odio di Satana, cui sacerdoti traditori che mi consegnano nelle messe nere perché egli possa sfogare sul mio povero corpo la sua ira funesta. Ma tu, Pina mia, che mi hai dato ricettacolo nel tuo cuore, non sono in te in stato di vittima, ma nel pieno fulgore della mia realtà di uomo Dio. Ecco perché sei forza e terrore per l'inferno tutto. Mio piccolo tabernacolo vivente, vivi in me come io vivo in te, perché entrambi abbiamo bisogno l'uno dell'altra, io per consolare, tu per essere consolata. 13 febbraio 1996, ore 17 e 10. Nicola. Gesù, prima che lasciasse i suoi apostoli, disse loro: ora non potete capire tante cose, ma quando il Padre manderà lo Spirito Santo, vi rivelerà la verità tutta intera. Mamma, è questa l'era dello Spirito Santo. Tu stenti a capire quanto io poco alla volta mi sforzo di farti comprendere, vacilli e ti turbi. In realtà è troppo forte la luce che vi colpisce i vostri occhi da tanto tempo. Abituati ad orientarsi nella penombra, stentano ad immergersi in essa senza soffrirne. Guida sicura il cuore, questo muscolo insignificante, capace di arrivare là dove l'intelligenza, tormentata dai vostri perché, non arriva. Esso è la fucina dell'amore, da esso parte l'amore che ti unisce a Dio e Dio ti comunica la verità. Ti ho mille volte rivelato come un disegno sconvolgente si va realizzando coinvolgendo tutta la nostra famiglia. Partirò da un lavorio continuo ad opera di Dio Padre che ne ha decretato l'attuazione, da Gesù che, uomo come noi, ne ha permesso il pieno svolgimento e dallo Spirito che nell'amore ha operato e non ultimo da Maria Santissima che come madre ha coinvolto anche te. Ora spero, riuscirò a farti capire in che cosa esso consiste. Partirò proprio da Gesù, uomo, Dio. È dogma di fede che Gesù, soltanto perché uomo, ha potuto soffrire e morire, ma come Dio non poteva né soffrire né morire. Morto come ciascun uomo muore, ha subito anche lui l'umiliazione del sepolcro. Il suo corpo è stato imbalsamato come in uso a quei tempi e solo dopo 3 giorni, in verità meno di 3, è risuscitato primizia di quello che avverrà dopo la nostra morte, alla fine dei tempi. La risurrezione della carne è anch'essa un dogma di fede della nostra Chiesa. Ebbene, mamma, lo stesso si è verificato per me. Anche io, come Gesù, dopo quasi 3 giorni, mi sono rivelato a te e tu hai sentito la mia voce. Bada bene, mamma, i puri spiriti emettono vibrazioni ma non suoni. Suor Liusì mi ha visto con il mio corpo sensibile e poco tempo fa va lì in treno, mi ha riconosciuto. E così le mille volte che mi rivela tutte le anime che invocano il mio aiuto. Ecco perché non riescono a fare a meno del mio libro. Come potrei guidare una macchina se fossi puro spirito? Con il mio spirito posso stimolare in voi impulsi di bene, ma la mia opera sarebbe mutilata perché non avrei la possibilità di intervenire concretamente in vostro aiuto, perché mancante dell'apporto del mio corpo sensibile. Questo è il progetto voluto da Dio Padre, amato da Gesù, che con me ha rivissuto la sua dolorosa agonia portata a termine da Maria Santissima. Ora, attraverso questo bagliore di luce che ha investito la tua intelligenza e che il tuo cuore conferma, tutto potrai comprendere dei tanti passi del mio libro finora così oscuri e di cui non ti chiedevi neppure che cosa volessero rivelare. Non ti sei chiesta come fosse possibile ad un puro spirito poter ricevere Gesù e Eucaristia sotto le specie del pane e del vino che sono materia? Sentivi che ciò era vero e ti bastava. Così, quando ti dicevo che io ero in te come quando crescevo nel tuo seno, alimentato dalla tua stessa carne e dal tuo stesso sangue, tu mi donavi ancora una volta le tue stesse cellule per sopperire alle mie già morte, mentre il mio spirito già santificato ti comunicava una vita nuova di grazia. Ora ogni parola di Gesù ti sarà chiara, così ogni rivelazione della Madre Celeste. Parti dalla rivelazione di Gesù stesso del Natale 1994 e metti a confronto il dono di Maria Santissima del Natale 1995, testé trascorso, entrambi si completano ed anche tu potrai dire: grandi cose ha fatto in noi l'Onnipotente e santo è il suo nome. Mamma, ascoltami, è tempo di testimonianza e la verità va testimoniata con il coraggio dei martiri. Dillo al mio vescovo che non si attardi alla ricerca di un bandolo che è già nelle sue mani, il mio libro. Vorrei fondere le vostre anime in un atto di amore unitario che vi darebbe il coraggio che vi manca. Basterebbe che voi faceste il primo passo ed il resto lo faremmo noi.